Buongiorno a tutti, veramente una gioia immensa essere qui. Sono molto felice di essere qui con voi e vi voglio far sapere che domani vado su a vedere mio nonno. E come sapete, sta il suo. Come si dice? Sta declinando molto velocemente, quindi preghiamo per lui. E avrò l'opportunità di vederlo, che sarà un'altra gioia. E spendere un po' di tempo con lui. Veramente un paio di mesi fa ho fatto 8 interviste con lui su Skype e le ho registrate tutte in inglese, però mi dispiace. E veramente la sua mente è tutta lì, cioè veramente riusciva a parlare di tutta la sua storia per ore. E gli ho parlato l'altro giorno, è veramente molto più lento, sta declinando molto più velocemente, così se potete pregare per lui. Penso che si sta anche scoraggiando un po', quindi se potete pregare per lui sarebbe bellissimo. Grazie per l'opportunità di stare qui con voi, è una gioia veramente immensa poter condividere questa mattina insieme. Parlerò un po' più tardi, più in là, di quello che sono i miei piani nel futuro. Per adesso preghiamo e predichiamo e basta. Signore, ti ringrazio per questa mattina, ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio per tutti i canti che abbiamo cantato, per le parole che abbiamo ascoltato, Salmo. Signore, tu ci hai salvati non per le nostre opere, ma perché ci siamo umiliati davanti a te, abbiamo detto che non avevamo opportunità di salvarci da soli. Abbiamo completamente bisogno della tua grazia. Siamo così grati a te per quello che hai fatto per noi. Ti prego di schiacciare qualunque orgogliosità che abbiamo ancora nei nostri cuori, che possiamo capire che l'umiltà è qualcosa che continua attraverso la vita. Non è solo un atto che abbiamo una volta quando ci siamo salvati, ma è una cosa che deve continuare attraverso la nostra santificazione. Ti prego per chiunque è qui che ancora non si è umiliato a dire che sono un peccatore, che mi merito l'inferno, che non posso salvarmi a me stesso, e ancora non si è aggrappato a Cristo, che era Dio e uomo, che ha vissuto una vita perfetta che noi non potevamo vivere, morto sulla croce nel nostro posto, e ora è resuscitato e vive in questo momento, è vivente e intercede per quelli che mettono la fede in Lui. Ti prego per qualcuno qui che ancora non ha fatto questo passo, che tu possa incoraggiarli, devastarli, il loro cuore, umiliarli per vedere la loro necessità di fare questo, di essere salvati. Nel nome di Gesù. Amen. E per favore andate a Isaia capitolo 6, scusate per il mio italiano che ancora è l'italiano di un tredicenne, però ci sto lavorando. Isaia capitolo 6, dal versetti 1 a 8. Versetto 1 dice: nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalla loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Uno scrittore che si chiamava A.W. Tozer ha detto: quello che pensiamo quando pensiamo a Dio è la cosa più importante di noi. Il mio scopo stamattina è di dirti che la prima cosa che dovrebbe venirti in mente, grazie, la prima cosa che dovrebbe venirti in mente quando pensi a Dio è che Dio è santo, è santo. E abbiamo costantemente bisogno di meditare su questa verità, perché quando leggi le scritture devi continuare a ricordarti di questa realtà, se no avremo così tanti pensieri che veramente ci domanderemo se Dio è veramente buono o no. Perché ci sono tante storie nella Bibbia che veramente ci fanno pensare, grattare la testa e dire: ma Dio è buono? È gentile? Senza questo pensiero della santità di Dio sarai confuso, peccheremo, l'orgogliosità crescerà e veramente alla fine dei conti ci porterà alla distruzione. Ultimamente ho avuto l'opportunità di predicare a una conferenza, il tema era la legge di Dio, e mi è stato assegnato di predicare sulla santità di Dio. E ovviamente la legge è un argomento complesso, Paolo usa la parola la legge in diversi modi nel Nuovo Testamento, quindi a volte è difficile veramente capire cosa sta dicendo Paolo quando dice la parola la legge, ma quello di cui mi sono reso conto è che per poter parlare dell'argomento della legge bisogna iniziare con la santità di Dio sulla base. Senza di essa l'intera comprensione della Bibbia, delle regole di Dio si sgretoleranno, non avranno nessun senso. Se ci pensi, ci sono storie nella Bibbia che veramente nella nostra carne ci confondono. Se tu pensi alla storia di Anania e Safira in Atti 5, la domanda che uno si potrebbe chiedere quando legge questo passo è: ma Dio ha esagerato un pochino quando ha ucciso Anania e Safira? Perché la risposta giusta che sappiamo è che no, Dio non ha esagerato, ha fatto quello che doveva fare. Ma quante persone vengono in chiesa con lo scopo di essere amato e dicono bugie? Cioè, io sono venuto in chiesa molte volte con questo pensiero, questa tentazione, no? E ecco, questi vengono, veramente danno via tutto il loro, come si dice, hanno messo da parte tutti i guadagni che hanno preso, hanno dato la metà, hanno detto che l'hanno dato tutto, hanno detto una bugia, ma hanno dato i soldi agli apostoli per diffondere il Vangelo. È una cosa incredibile, hanno dato la metà di tutto quello che hanno guadagnato per diffondere il Vangelo, però hanno detto la bugia, hanno detto che abbiamo dato tutto quello che abbiamo guadagnato, si sono tenuti metà per loro stessi e Dio li ha uccisi in un istante. Dio ha esagerato? Io non ho mai dato via la metà dei miei soldi per il Vangelo. Dio non mi ha ucciso a me. Andiamo quasi esattamente 1000 anni prima, quasi sul giorno, 1000 anni prima, c'è una incredibile festa in Israele. Davide sta riportando l'arca del patto e veramente sono tutti felici, finalmente torna a Israele. E tutto ad un tratto qualcosa va male, veramente tutto è andato male perché non stavano facendo la cosa giusta comunque, però tutto ad un tratto l'arca del patto sta per cadere per terra e un uomo di nome Uzza, diverso da Uzzia quello qui, spiegheremo dopo, Uzza mette su la mano perché pensa essere nella posizione sua, diresti, ma quest'arca non voglio che si spezza per terra, quindi mette su la mano per fermare l'arca. Ma c'era una legge, non toccare l'arca del patto. Sempre legge. Dio ha detto non toccare l'arca del patto o morirai. E Uzza sta in questa situazione, mette su la mano perché non vuole che la festa si rovini, non vuole che l'arca del patto tocca per terra. E in quel momento mette la mano su, stoppa l'arca dal cadere per terra. E in un istante Dio lo uccide. E mi domando e dico: Dio ha esagerato un pochino quando ha fatto questo? Se alziamo la posta in gioco un po', quelle storie sembrano dure, ma niente sembra duro come il fatto che molte persone spenderanno l'eternità nell'inferno. la maggior parte dei vostri vicini spenderà l'eternità nell'inferno. E questa è una cosa molto dura, questa è una cosa difficile da capire, eppure la Bibbia afferma che quelli che muoiono senza Cristo spenderanno l'eternità nell'inferno e si meriteranno ogni secondo di questo. Perché Dio è così severo nel trattare le anime? E io penso che queste sono domande da farci, queste sono appropriate, sono domande che le persone si faranno i non credenti e si faranno anche i credenti. E l'unico modo per capire, per rispondere a queste difficili domande, è capire questa verità che Dio è assolutamente santo. E l'unico modo per vederlo è per vederlo sul suo trono, dove queste leggi, da dove vengono queste leggi. Dobbiamo vederlo nel posto in cui governa, così da capire meglio da dove vengono le sue regole. Dobbiamo capire da dove vengono le sue leggi, o non capiremo mai perché esiste il peccato e perché deve essere punito. E non puoi capire la legge di Dio e la sua severità finché non capisci la sua santità. Tutto inizia lì. E non c'è posto migliore da andare se non il capitolo 6 di Isaia. E in questo capitolo, per quelli che fanno le note, vedremo quattro azioni di Dio. Molto facile, quattro azioni di Dio che sono necessarie per Isaia per poter servirlo per il resto della sua vita. E per prima vedremo che Dio a Isaia dimostra la sua santità. Guarda il versetto 1, dice: nell'anno della morte del re Uzia vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. E le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Isaia inizia e ci dice che questo è tutto successo nell'anno della morte del re Uzia. E sembra così una cosa a caso che dice, ma veramente c'ha un significato molto importante per capire il contesto di dove siamo in questo tempo in Israele. Chi era il re Uzia? Il re Uzia era uno dei re buoni nella Bibbia. Dio dice che ha fatto le cose secondo amava il Signore, in altre parole. E Seconda Cronaca dice che egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore interamente, come aveva fatto Amasia suo padre. E poi dice questo: il re Uzia cercò il Signore durante i giorni di Zaccaria, che lo istruì nel timore di Dio. E questo Zaccaria probabilmente era un profeta che veramente aveva una buona relazione con Uzia e lo spingeva a seguire il Signore, ma è successo che Zaccaria è morto. E il momento che è morto, Uzia veramente era senza guida e si è cominciato a ingogliosire, non so come si dice, come si dice? Inorgoglire, vedi, sto imparando pure io. Finché Uzia aveva come scopo cercare Dio, Dio lo ha reso ricco, ma tristemente dopo la morte di Zaccaria, Uzia fece degli errori che veramente hanno rovinato la sua vita. Veramente era un re meravigliosamente intelligente, innovativo. E veramente lo stato di Giuda magari ha prosperato più di tutti con questo re. Dio l'ha usato per sconfiggere i filistei, gli arabi, costruì torri fortificate, rafforzò gli eserciti di Giuda, incaricò uomini esperti di creare congegni che potessero sparare frecce e grosse pietre contro i nemici delle mura delle città. Era veramente una persona incredibilmente intelligente. Israele non ha mai prosperato come in questi anni, questi 52 anni che Uzia era re. Ma tristemente la fame e la forza del re Uzia lo portarono a diventare orgoglioso. E ha fatto una cosa che veramente è molto orgogliosa, ma veramente è un po' come la storia di Anania e Safira e anche Uzza. Perché entra dentro al tempio di Dio e ha deciso, voleva bruciare incenso all'altare, e invece di andare attraverso il sacerdote, ha deciso di farlo lui da solo. Era una cosa che non si poteva fare, solo i sacerdoti potevano bruciare incenso all'altare. Però lui si pensava di essere così importante, pensava di essere così, veramente era così orgoglioso che lui pensava di poter essere come un sacerdote. Ed è entrato, ha bruciato l'altare e veramente tanti sacerdoti si sono infuriati, gli hanno detto non fare questa cosa, non pensare che puoi fare questa cosa, Dio non è felice con te. E Uzia si arrabbiò con i sacerdoti e disse questo. Mentre, la Bibbia dice questo, mentre si stava infuriando contro i sacerdoti, in loro presenza, davanti all'altare dell'incenso, nel tempio del Signore, la lebbra scoppiò sulla sua fronte. E Uzia corse via dal tempio per paura, perché Dio lo aveva colpito. E da quel giorno, fino al giorno della sua morte, il re Uzia fu un lebbroso. E ha vissuto in un palazzo separato e non gli è stato mai più permesso di entrare nel tempio del Signore. Ma pensa un momento al motivo perché è stato colpito. Lui veramente voleva adorare. Magari voleva far vedere a tutti che lui poteva fare qualcosa che nessuno poteva fare, e c'era molta orgogliosità. Ma magari il popolo non vedeva il suo cuore e pensava, ma questo voleva solo adorare il Signore. E il Signore l'ha colpito. E se tu fossi Isaia, che era un profeta in questo tempo, se tu fossi una persona di Israele e vedi che Dio colpisce una persona perché lo vuole adorare, magari pensi, Dio è un po' severo. Dio è un po' severo. E Uzia era un re incredibile. Ha fatto ciò che era giusto agli occhi di Dio, regnò 52 anni, Israele era prospero. Però entra dentro questo tempio. Per adorare il Signore fa qualcosa che è proibito. Ha infranto la legge, ha fatto qualcosa che solo un sacerdote poteva fare. E Dio fa qualcosa a lui che veramente a quei tempi era peggio della morte. Lo rende un lebbroso. Allora, se tu sei Isaia, ok, stai iniziando a essere un profeta in questo tempo, è veramente uno strano periodo, e mi chiedo, sembra che questo è vero, che Isaia forse si stesse interrogando sulla durezza di Dio. E Dio ha bisogno che Isaia capisca che le sue leggi non sono arbitrarie, ma rivelano il suo carattere, perché al centro del peccato di Uzia c'era un cuore orgoglioso che pensava di essersi guadagnato il diritto di essere al di sopra della legge di Dio, e così facendo stava dicendo che veramente era al di sopra di Dio stesso. E così Dio porta Isaia nello stesso tempio. Questo è il tempio dove Dio ha reso Uzia un lebbroso, e nello stesso tempio porta Isaia per questa visione, magari anche nello stesso esatto posto dove Dio ha fatto questo atto a Uzia, e lo porta qui a vedere la santità di Dio. Quindi qui siamo nel tempio del Signore, lo stesso tempio dove ha appena fatto questa Uzia, e ora rivelerà, dimostrerà il suo carattere a Isaia. E guarda cosa dice. Nell'anno della morte del re Uzia vidi il Signore dove? Seduto sopra un trono molto alto, molto elevato. E questa parola per Signore è la parola Adonai. E questa è la parola che si usa nel Vecchio Testamento per descrivere Dio come sovrano, come il re di Israele, il re del mondo, il re dell'universo. È quasi come se sta dimostrando a Isaia molte cose in questo passo, perché è come se gli sta dimostrando non soltanto la sua santità, ma anche in questo momento di incertezza dove hai avuto un re di 52 anni che è stato molto bravo e molto prospero per l'intera nazione. Questa verità che è molto semplice, il fatto che Dio è sempre sul suo trono. I re del mondo vengono e vanno, in America ogni 4 anni c'è un nuovo presidente, in Italia il governo cambia molte volte, però il re del mondo, dell'universo, è sempre sul suo trono, costantemente in potere, ha sempre il controllo, è alto e innalzato e mai, mai non sarà re, è sempre il re. E aggiungo un pensiero qui, perché questo è un motivo per avere pace nella nostra vita. Non mettiamo la nostra passione, non idolizziamo il governo, perché il governo non ci può dare la pace di cui abbiamo bisogno. In America c'è sempre questo presidente, quest'altro, non mi piace questo, non mi piace quest'altro, la nostra vita è rovinata. Io dico no, non importa chi governa in questo mondo, perché quello che governa in cielo è sempre lì. Dio controlla la storia. Quindi veramente controlla la tua vita. Io ovviamente sono qui solo una volta all'anno, sono un pastore in America, però ti dico questo, che il Signore è in controllo della tua vita. Non ho l'abilità di sapere le incertezze che avete, le difficoltà che state passando, però sicuramente tutti passiamo difficoltà e io voglio che tu ti ricordi oggi questo fatto, che il Signore è sul suo trono, il Signore vede e il Signore è in controllo. Guarda un po' che dice qui, dice che sta sul suo trono molto elevato e i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. In altre parole, Dio è ricco, ma non è solo ricco, è eternamente ricco. Più lungo era il tuo veste, più ricco eri. I re che avevano i vesti più lunghi erano i più ricchi. Il suo veste è così lungo che riempie l'intero tempio. In altre parole, lui è veramente è in controllo di tutto. Nella banca sua i numeri non finiscono mai. È così ricco. Ha tutto. Tutto è suo. Lui vede tutto. La sua veste riempie l'intera stanza. In altre parole, la sua veste riempie il mondo intero, è dappertutto. Non c'è area del mondo in cui Dio non regni, compresa la vita tua, il cuore tuo. Lui regna dappertutto. E questo Dio è incredibilmente ricco. E poi all'improvviso Isaia vede una creatura, e qui arriva una creatura che veramente non sappiamo niente nell'intera Bibbia, è solo qui, è un serafino. Guarda cosa dice, sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, con due volava. Dio ha queste creature, e il loro unico compito è essere attorno al suo trono tutto il tempo, 24 ore a settimana, 365 giorni all'anno, per l'eternità, in passato e in futuro, quando l'ha creati. Questi qua stanno al trono di Dio e il loro unico lavoro è di ricordare a chiunque sta in giro di questo fatto, la santità di Dio. Questi sono angeli, ma in Isaia è l'unico posto nella Bibbia dove sono menzionati. Il significato della parola serafino è quelli che bruciano, quindi sono abituati a posti molto caldi, perché la Bibbia dice che Dio è un fuoco bruciante, quindi hanno bisogno di essere molto abituati a posti molto caldi. La santità di Dio è spesso associata al fuoco, un fuoco che consuma, e questi serafini devono essere in grado di gestire le temperature calde. Non solo quello, ma sono creature che non hanno mai peccato, nella loro vita non hanno mai fatto un peccato, sono perfetti. Queste sono creature che non conoscono peccato, e anche se sono angeli perfetti e senza peccato, sono veramente indegni di essere vicini alla gloria di Dio. Nota che hanno sei ali, hanno solo bisogno di due ali, dice qui, per volare. Però Dio gliene ha dati sei. Perché gliene ha dati sei, se solo ne hanno bisogno di due? Perché hanno bisogno di due per coprirsi gli occhi, e hanno bisogno di due per coprirsi i piedi. Perché non si meritano di essere vicino al Signore. Devono coprire i loro volti, perché non devono essere in grado di gestire, essere intorno alla santità di Dio. È una cosa incredibile. Notate cosa stanno cantando? Stanno cantando Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti. Perché cantano Santo, Santo, Santo? Facile, perché conoscono l'inno che cantiamo, no? No, questo ovviamente è venuto prima dell'inno. Mia figlia adora questa canzone, ogni volta, ogni sera quando andiamo a dormire vuole che le canto Santo, Santo, Santo. Gli piace cantare dei serafini e cerubini, è carinissimo. Però perché dice Santo, Santo, Santo qui? Alcuni dicono che si riferisce alla Trinità, Santo, Santo, Santo tre volte, ma veramente penso che sia un modo di enfatizzare una verità, e questo è il modo che gli ebraici usavano per enfatizzare qualcosa. Lo dicevano due volte di solito, due volte, come Gesù dice in verità vi dico. Perché lo dice due volte? Perché sta enfatizzando, sta dicendo ascoltate, questo è importante. Ma questi serafini fanno qualcosa che veramente nell'ebraico non è normale, lo dicono tre volte. Dicono santo, santo, santo. E questo è veramente enfatizzato all'infinito. Ma pensa a questo, non vedi mai nelle scritture che i serafini dicono amore, amore, amore quando parlano di Dio. Non c'è nessun posto nella Bibbia dove dice che Dio è misericordia, misericordia, misericordia. O ira, ira, ira. L'unica caratteristica di Dio che viene enfatizzata così è la sua santità. È per questo che dico che il primo pensiero che dovresti avere quando pensi a Dio è che è santo. Perché queste creature che Dio ha creato con uno scopo di stare vicino a Lui e ricordare le persone che passano, gli altri angeli, agli umani che vengono, il loro lavoro è di ricordare a tutti questa verità, che Dio è santo. L'unico scopo della loro esistenza è quello di dichiarare questa verità per l'eternità. Un commentatore ha detto questo, è molto importante penso, dice: la santità di Dio si riferisce solo secondariamente alla sua purezza morale, alla sua giustizia di carattere, ma punta principalmente alla sua infinita diversità. Dire che Dio è santo è un modo di dire che è trascendentalmente separato. La santità non è un attributo tra molti, non è come la grazia o il potere o la conoscenza o l'ira. Il totale di Dio è che è santo e ogni altro attributo partecipa alla santità divina. La parola santità nell'ebraico è il concetto della separazione, siamo separati, siamo distanti, ma la distanza non è un numero, è eterno. La distanza tra noi e Dio è eterno, il divario è eterno. E Isaia penso che forse non l'aveva capito prima di questo. Sapeva che Dio era più santo, ma non sapeva che Dio solo era santo. È una cosa molto importante da capire. Questo è come passare dalla visione in 2D alla visione in 3D, perché ora sta capendo chi è Dio in un modo che non aveva mai capito prima. Un altro commentatore, un pastore, si chiama Jerry Bridges, ha detto questo: la santità è la perfezione di tutti gli altri attributi di Dio. Il suo potere è potere santo, la sua misericordia è misericordia santa, la sua saggezza è saggezza santa, e la sua santità, che più di ogni altro attributo lo rende degno della nostra lode. In altre parole, Dio è messo a parte. La sua santità definisce ogni altro suo attributo. È il fondamento di chi è e permea tutta la sua gloria. E questo è il motivo perché Isaia reagirà come farà nel prossimo versetto. Veramente abbiamo bisogno di una definizione migliore di cosa vuol dire peccare. Perché io quando chiedo alle persone, quando faccio il mio corso di evangelizzazione, chiedo alle persone cos'è un peccato? E tante persone dicono un peccato è infrangere la legge. Però se dici così a un non credente, gli dici peccare è infrangere una legge, cosa ti direbbe un non credente? Io penso che direbbe qualcosa come e perché questa è una legge? Perché non mi hai spiegato perché dire una bugia è una legge, perché non posso dire una bugia? Se pensi per esempio ai 10 comandamenti, se pensi al sesto comandamento, qual è il sesto comandamento? Difficile da ricordarsi, è facile, guarda, se c'è la spada, non uccidere, vero? Non uccidere, facile. Il settimo comandamento, il matrimonio è tra due persone, non cinque, te lo ricordi così, sette. Non commettere adulterio, no? L'ottavo comandamento, in alcune nazioni se rubi ti tagliano i pollici, no? O vai in galera, è facile da ricordarsi. Perché dire una bugia? Guarda, 4 non è 5, non dire una bugia. Perché dire una bugia è un peccato? Perché Dio si è svegliato un giorno e ha detto a Mosè, oh, veramente, facciamo che bugie sono un peccato? Si è svegliato così, ha deciso a caso? No, sicuramente no. Da dove sono venuti i comandamenti? Sono venuti dalla caratteristica di chi è Dio. Il motivo perché pecchiamo è perché siamo creati nell'immagine di Dio e come persone che sono creati nell'immagine di Dio, quando diciamo una bugia stiamo dicendo una bugia di chi è Lui, e quello è usare la parola bugia in due diversi modi. Se commettiamo adulterio, il motivo perché quello è un peccato è perché Dio è sempre fedele. Dio è sempre fedele. Quando noi pecchiamo in questa maniera stiamo dicendo bugie di chi è Lui. Quello è la definizione più alta di che cos'è un peccato, perché il peccato è dire bugie di chi è Dio. Come portatori dell'immagine di Dio, quando pecchiamo, non stiamo infrangendo una legge, ma invece stiamo mentendo su chi è Dio. E Dio è assolutamente santo. E Isaia sta vedendo questo Dio in un modo nuovo, in questo momento, e il suo Dio è immenso, è eterno in questo momento. Quanto è grande il tuo Dio? Quanto è santo il tuo Dio? Magari non hai mai pensato alla santità di Dio, ma la Bibbia dice che Dio non è solo santo, ma è l'unico che è santo. Quindi vediamo il secondo atto. Non solo dimostra Isaia la sua santità, ma Dio distrugge l'orgoglio di Isaia. Guarda il versetto 5. Allora io dissi, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. I miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Quando Dio si rivela a una persona, l'unica risposta adeguata è l'umiltà. E questa è una risposta veramente normale nella Bibbia quando le persone vedono Dio, perché si umiliano, si sentono distrutte. Quando Dio disse a Mosè di togliersi i sandali perché era su un terreno santo, si rivela in un modo che dice, io sono santo, levati le scarpe. Quando Pietro vede Gesù che fa un miracolo, quando lo aiuta a pescare, Pietro si sente sporco, non vuole stare nella presenza di Gesù, vuole che Gesù se ne va perché non si sente capace di stare nella sua presenza. Quando vediamo Dio, per chi è? Veramente dovremmo tremare. Infatti Salmo 99 dice, il Signore regna, tremino i popoli. Egli siede sui cherubini, la terra è scossa. Il Signore è grande in Sion, eccelso sopra tutti i popoli. Lodino essi il suo nome grande e tremendo. Egli è santo, dice Salmo 99. E noi, quando lo vediamo, dovremmo avere una risposta simile. Perché veramente tutti i cuori dell'uomo sono orgogliosi. Spero di non offenderti quando ti dico che siamo orgogliosi. Ma è una lotta costante per tutti noi. E c'è solo un antidoto per questa malattia che abbiamo. Ed è la santità di Dio. Perché quando vedi la santità di Dio, per ciò che è veramente, risponderai con disperazione. Perché guarda la risposta di Isaia qui, è panico. Dice, guai a me, sono perduto. Perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Isaia sa perfettamente cosa significa la frase guai a me. Se vedi il capitolo 5, solo un po' di versetti prima, se girate la pagina, in versetto 11, lui ha già dato tanti guai alle altre persone. Guarda il versetto 11, dice, guai a quelli che la mattina si alzano presto per correre dietro alle bevande alcoliche e fanno tardi la sera finché il vino li infiammi. Lo sai che ha un problema con l'alcol quando inizi a bere la mattina presto? Questo è Israele, no? Israele aveva tanti problemi. E continua. Guarda il versetto 18. Guai a quelli che tirano l'iniquità con le corde del vizio e il peccato con le corde di un cocchio. Guarda il versetto 20. Guai a quelli che chiamano bene il male è bene. Che cambiano le tenebre in luce, le luci in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. Guai a quelli che sono prodi nel bere il vino e abili nel tagliare le bevande alcoliche. Lui ha usato la parola guai. Guai a chi tante volte nella sua vita già, ma non l'ha mai rivolto a se stesso. Gli mancava qualcosa. Forse prima stava facendo le cose per abitudine, era fedele a dire la verità, Dio gli ha detto se tu non dici la verità ti uccido come profeta, dovevi dire la verità, ma magari è una cosa che diceva nella mente ma non diceva nel cuore, gli mancava qualcosina, diceva guai a voi ma non sapeva che pure lui era nei guai. E ora le cose cambiano al punto in cui vede la sua vita e si maledice a se stesso. Riconosce che merita di essere dannato. Dice chiaramente: io sono rovinato. Guai a me perché sono rovinato, sono distrutto, sono schiacciato. I pensieri che magari aveva all'inizio della durezza di Dio, veramente sono dissipati. In un istante si vede per quello che è veramente e dichiara la propria distruzione. Crede persino che magari crede anche che Uzia si meriti qualcosa di peggio della lebbra. Questo concetto è completamente diverso adesso. Anania e Saffira meritavano di morire innumerevoli volte prima di aver mai posseduto una terra da vendere. Uzza aveva peccato con la sua mano innumerevoli volte prima di toccare l'arca e si meritava di morire così tante volte nella sua vita prima di quel momento. E io e tu saremo un giorno davanti a questo Dio santo e non avremo nessuna possibilità di sopravvivere, a parte Cristo. Ne parleremo dopo di Cristo. Veramente saremo, senza Cristo saremo bruciati via dalla sua santità, come gli uomini che accompagnarono Sadrach, Meshach e Abednego nella fornace di fuoco. In un istante tutti si sono disintegrati. È il modo in cui succederà a noi quando ci troviamo alla presenza di Dio. E questo bisogna capirlo, perché questa è la base della tua salvezza. Non puoi servire Dio, come vedremo che Isaia servirà Dio, ma non potrà servire Dio finché non è salvato e non potrà essere salvato finché non si sente perso. Eppure gli uomini sono persi perché non riescono a vedere Dio per chi è veramente. E Isaia vede Dio, era cieco ma ora vede, guarda nello specchio della santità di Dio e odia ciò che vede. È divertente la differenza tra gli uomini e donne quando si guardano allo specchio. Quando la mia splendida moglie si guarda allo specchio, lei è tentata di vedere tutte le imperfezioni che non ha nessuna imperfezione, ma lei le vede in qualche modo. Io mi guardo allo specchio e amo ciò che vedo, nonostante che sia un mostro io. Perché? Perché abbiamo questa differenza? La santità di Dio è come uno specchio che ti rivela chi sei. E per qualche ragione tutti i non credenti si guardano allo specchio della santità di Dio e dicono: io sono a posto. Mentre io mi guardo allo specchio della santità di Dio e dico: guai a me. Isaia ha questa risposta, quando vede la santità di Dio per quello che veramente è, non riesce a credere che non è morto, non capisce come riesce ancora a pensare. Perché quando vedi storie come Uzia, Anania e Saffira, quello che vuoi pensare nella tua carne è che Dio è severo, ma quello che dovresti pensare è che Dio è stato incredibilmente paziente a aspettare fino a quel momento di ucciderli. E questa è una componente essenziale della vera salvezza. perché se non sei disfatto del tuo peccato, non puoi essere un cristiano. Come si fa a essere cristiani senza capire che siamo disfatti nel nostro peccato? Gesù dice questo in Matteo 5. Vedete, cambia il concetto di tutta la religione ebraica. Dice, beati quelli che sono afflitti. Ma afflitti in che senso? Afflitti del proprio peccato, che piangono quando pensano a quanto sono peccatrici, peccatori. E così finalmente Isaia è pronto per essere purificato. Perché qui abbiamo visto che il primo atto che Dio fa è che gli dimostra la sua santità, gli distrugge l'orgogliosità che ha nel cuore, ed ora finalmente è pronto per il terzo atto, dove Dio disinfetta il cuore di Isaia. Guarda che dice. Ma uno dei serafini volò verso di me e, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare, mi toccò con esso la bocca e disse, ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Abbiamo Isaia qui che è rovinato, sta guardando la sua situazione, disfatto, non c'è niente che lui possa fare, non sa cosa fare, guarda Dio e non vede uno scenario dove ne esce vivo, è disperato. È veramente affascinante che alcune persone pensano che un giorno staranno davanti a Dio e la faranno franca. Se parlo con centinaia di persone alle università e per strada, ed è incredibile le risposte che ricevo a questa domanda. Un giorno, se ti presenti davanti a Dio e Dio ti chiede perché ti possa lasciare entrare dentro al cielo, cosa gli diresti? E devi vedere le risposte che ricevo. 99,9% delle persone dice, io sono una buona persona, io posso lavorare e poter meritarmi il cielo. Stavo bussando alle porte intorno alla mia chiesa in America per pregare per le persone, invitarle in chiesa, e stavo con un amico, abbiamo bussato a una porta, ha risposto uno che faceva parte della religione della, non so come si dice, scientologia, si dice? Scientology, si può dire in inglese, ok, Scientology, più facile per me. E abbiamo parlato per oltre un'ora, lui era proprio molto in alto in questa religione, aveva questi libri che aveva comprato, ma costano proprio migliaia e migliaia di dollari per comprare, aveva speso centinaia di migliaia di dollari per essere parte di questa religione. E mi ha dato un libretto che diceva il modo per avere la felicità, e mi ha dato questo libretto che praticamente erano i 10 comandamenti e delle cose buddiste, e se segui queste cose eventualmente puoi crescere ad un punto dove quando muoi prenderai un altro corpo in questo mondo, un po' come la reincarnazione, e piano piano diventi sempre più santo, così che un giorno tu puoi tornare al posto dove eri prima che Dio ti ha mandato in questo mondo. È una cosa molto strana, se ci avete tempo ve lo spiego dopo, però vedi come tutto il potere è in Lui. Lui c'ha il potere in se stesso di crescere la sua santità in un modo dove che un giorno può tornare a essere nella presenza di Dio. La gloria in questa situazione la prende Lui. Perché è Lui che fa il lavoro e lo sforzo per portarsi al modo dove un giorno può stare nella presenza di Dio. E veramente Lui mi ha ammesso che Lui vede che il fatto che tutti quanti possono essere Dio un giorno, come i mormoni dicono. E ci sono due reazioni quando vedi nelle scritture, che vedi nelle scritture. Quando una persona viene presentata allo standard di Dio, o umiltà o orgoglio. Se pensi al giovane ricco, quando Gesù gli ha detto hai tenuto la legge, lui dice certamente, tutto quanto ho tenuto. E gli dice, ma che hai tenuto? Ma come hai fatto a tenere la legge? Però la persona pensava, io ho fatto tutto bene. E se vedi il fariseo e il pubblicano, la storia che dice Gesù, il fariseo prega a se stesso e pensa che è una buona persona, è orgoglioso. Ma il pubblicano è umile, dice, mi merito la tua ira, abbia misericordia di me. E Gesù dice che il pubblicano va a casa giustificato e il fariseo no. E qui in Isaia lo vedi che lui si umilia. Pensi al diavolo, per esempio. Il diavolo ha visto Dio al suo trono e la sua risposta era: io voglio essere come lui, io posso essere come lui. Ed è per questo che Dio l'ha mandato via. E questo è quello che le religioni false ti insegnano, che tu puoi farcela, tu c'hai la forza, tu c'hai la possibilità di renderti pulito da solo. E un giorno, se questo è vero, arrivi in cielo e ci sei arrivato attraverso il tuo potere, allora la gloria va a te e non a Dio. Ma non in questa situazione con Isaia, perché Isaia sta davanti a Dio e dice: io non so che fare, non posso fare niente. E Dio fa l'atto a salvarlo. E questo è veramente risale al giardino, quando Eva stava parlando con Satana. Satana che gli ha detto? Dio non vuole che tu sei come lui. È per quello che non vuole che mangi di questo frutto. E veramente, quando pecchiamo stiamo dicendo: noi sappiamo meglio di Dio. Dio sta cercando di toglierci dei piaceri. Pensiamo di poter gestire questo peccato. E devi capire questo, perché sarai sempre confuso sul motivo per cui una dolce signora cattolica che ho visto sulle scale sante questa settimana stava piangendo come non ho mai visto qualcuno piangere. Come fa questa signora a meritarsi l'inferno? Come fanno le signore che stanno e pregano al muro del Tempio in Israele, a Gerusalemme, ogni singolo giorno per anni, stanno lì pregando, piangendo? Ce ne stanno molte dozzine di queste signore. Perché si meritano l'inferno? Perché i mormoni che bussano su più porte di tutti noi messi insieme in un giorno, che noi è l'anno, perché si meritano l'inferno? Devi avere una risposta a questa domanda. Devi essere sicuro. La risposta è abbastanza semplice, ma penso tuttavia profonda. Questa gente, sebbene zelante, è disperatamente orgogliosa. In realtà credono di poter placare l'ira di Dio attraverso le loro azioni. E anche senza articolarlo, pensano di poter eguagliare la santità di Dio. Eppure, Isaia, seduto lì, guarda la legge, guarda le sue buone opere, dice: io non c'ho niente, non ho niente. E così Dio deve prendere atto, Dio deve mandare il serafino, Dio lo deve acquistare, Dio lo deve espiare. E così manda questo serafino e lo purifica. E la domanda che ti dovresti chiedere in questo momento è: perché Dio lo fa? Non è giusto. Perché Dio salva questa persona che non si merita la salvezza? Quando una persona mi chiede, e succede tutto il tempo quando evangelizzo, mi chiedono: come fa un Dio buono a mandare le persone buone all'inferno? E l'unico modo per rispondere a quella domanda è rifargli una domanda a loro e dire: come fa un Dio santo a far entrare dentro al paradiso una persona cattiva? Come fa Dio, se è santo, a lasciare una persona non santa entrare dentro? Cioè, non ci sono persone buone. Non ci sono. Non soltanto non sono buone, ma sono infinitamente cattive. Nessuno può servire Dio correttamente prima di diventare cristiano. Dio può usare chiunque per la sua gloria, userà diversi popoli per la sua gloria nel Vecchio Testamento che non sono, ovviamente non credono in Dio, per il suo piano sovrano, ma non puoi servire il Signore in modo positivo finché Dio non ti ha purificato la vita. E prima che Paolo diventasse un cristiano, qualsiasi cosa che ha fatto per Dio, cosa ha detto? Ha detto: è tutta spazzatura. Solo una volta che Gesù si è rivelato a Paolo, gli ha dato un cuore nuovo, è stato in grado di servirlo veramente. E il tentativo di ubbidire al Signore prima era solo orgoglio. Vi ricordate? Diceva la legge: io ero perfetto. Solo orgoglio. Ma una volta che Paolo si è umiliato, era in grado di ubbidire al Signore, non per essere salvato, ma perché già lo era. E la domanda per te stamattina è: sei stato purificato dal Signore tu? Se non l'hai ancora fatto, guarda il Dio a cui ti presenterai un giorno. È perfettamente santo, non c'hai possibilità di essere salvato o salvata. ti disintegrerai nel momento in cui sei nella sua presenza. Hai bisogno di essere purificato e Gesù Cristo è morto sulla croce per te, per purificarti, per darti la sua perfezione. Anche se non siamo perfetti, un giorno Dio ci guarderà come se siamo perfetti, perché ci siamo messi Gesù Cristo e Gesù Cristo si è preso il nostro peccato su di Lui. Tu oggi ti puoi pentire ed essere salvato. Veramente la differenza tra le religioni, una religione basata sulle opere, che è un processo di molti anni, ma la Bibbia non presenta la salvezza così, è una cosa istantanea. Ogni esempio nella Bibbia, persone che in un istante vanno ad andare all'inferno, vanno al paradiso. La persona sulla croce vicino a Gesù, in un istante Gesù gli ha detto: oggi sarai con me in paradiso. Non è sceso dalla croce, è andato a fare buone opere, non è sceso dalla croce per essere battezzato, niente è successo a quest'uomo, eccetto il fatto che Gesù gli ha dato un nuovo cuore, in un istante, un nuovo cuore. Ogni esempio nella Bibbia è così. Zaccheo, in un istante Dio gli ha dato la salvezza. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Lidia, quando Paolo e Sila stavano in prigione, quello che stava lì nella prigione con lui, il carceriere, salvato in un istante. È andato a casa, hanno predicato il Vangelo alla famiglia, tutti salvati in un istante. La salvezza è istantanea e tu puoi essere salvato questa mattina se dai la tua vita a Gesù. Ok, eccoci qua, siamo arrivati al quarto punto. Abbiamo visto che Dio ha dimostrato a Isaia il suo carattere, ha distrutto il suo orgoglio, ha disinfettato il suo cuore e ora, finalmente, Dio delega a Isaia la sua missione. Guarda, Isaia è pronto per servire adesso. Guarda chi dice, versetto 8, poi udì la voce del Signore e diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Isaia ora è pronto per servire perché ha l'umiltà necessaria. Finalmente riconosce l'assoluta santità di Dio, riconosce il suo peccato, sa che non ha contribuito per niente alla sua salvezza, è completamente un dono di Dio. E ora sarà in grado di servire il Signore completamente, dipendendo da Lui, per la sua forza. E così saprà questo concetto, che Dio si merita tutta la gloria della sua salvezza e nel suo fedele servizio. R.C. Sproul, un predicatore, ha detto così: solo la persona giustificata, ascoltate bene, solo la persona giustificata può sentirsi a proprio agio in presenza di un Dio santo. E guarda un po' come è cambiato, si sente a suo agio, è incredibile, guarda che dice. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. È cambiato completamente, era schiacciato e ora è sicuro. Era morto nel suo peccato e ora sta morendo dalla voglia di servire. Era sull'orlo dell'inferno e ora non vede l'ora di andare in paradiso. Questo è incredibile. La trasformazione è drastica. E così funziona la rigenerazione. Perché la fiducia che ha non è in se stesso, ma è nella Trinità che l'ha appena salvato. Ha visto una visione di Cristo, ha sperimentato la rigenerazione, ora ha fiducia. Perché cosa? Perché non gli può... può essere tolta, non gli può essere portata via. Non dipende da lui e dalla sua prestazione, ma è stato un dono che Dio gli ha dato, l'ha purificato. Il cuore è bianco adesso, era nero 3 secondi prima. E ora è così felice che sta dicendo: manda me subito, manda me. E Isaia era disperato. Però se noti bene, la sua disperazione non era rivolta solo a se stesso, ma a altre persone pure. Perché ha detto, guarda, dice: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E questo veramente è l'opposto che vedo quando vado a parlare con le persone del Vangelo. Anche la settimana scorsa abbiamo fatto il programma al parco per bambini, ho parlato con molti genitori. È l'opposto di quello che dicono loro, perché loro dicono, spendo un po' di tempo per spiegare perché siamo peccatori, perché abbiamo bisogno di Gesù, perché finché una persona non si sente persa, non, non avrà bisogno di Gesù. Così parliamo e alcune volte riesco anche a convincerli che sono peccatori. È una cosa incredibile. Dicono, ah sì, io sono peccatore. Ma lo sono pure tutti gli altri. Ma lo siamo tutti, dicono. È come se hanno fatto tutti una classe insieme, in America, in Italia, tutti quanti hanno detto, ok, quando l'evangelizzatore ti dice questa cosa, tu rispondi così, che siamo tutti peccatori. È come se gli procurasse un certo sollievo. E voglio gridare, sì, è vero, è per questo che tutti ci meritiamo l'inferno. E lo dico più gentile di quello, però lo dico. E Isaia fa una cosa simile, ma è diverso, perché prima proclama la sua rovina e poi proclama la rovina degli altri. Subito, appena ha visto che lui è peccatore, ha visto che tutti sono peccatori, ma non era una cosa buona come per dare sollievo a se stesso, ma era una rovina che istantaneamente veramente l'ha reso triste per tutti, non solo per se stesso. Non ci sono brave persone, siamo tutti cattivi, siamo tutti malvagi. Nessuno di noi ha una possibilità di salvarsi da solo. E ecco un uomo che ha sperimentato la grazia, era perso, era legato all'inferno e Dio lo ha purificato. E ora questo rende Isaia il candidato perfetto per il servizio. Perché adesso il suo cuore è per le anime intorno a lui e quando vede un'anima, non vede corpo ma vede anima, come dice Paolo. Quando vede le persone, vede anime che spenderanno l'eternità in uno di due posti, o all'inferno o al paradiso. E quando vede quest'anima intorno a lui, ha una disperata voglia di dirgli come possono essere fatti, come possono essere giustificati. Guarda prima il suo cuore disgustato, si prende cura della trave nel suo occhio e ora sarà in grado di prendersi cura della trave in quella degli altri. Penso che ho detto abbastanza, quindi vi lascio con questo concetto. E guardate a 2 Corinzi 4:4, velocemente. 2 Corinzi 4:4. Perché è interessante che questi serafini nel capitolo 6 dicono santo, 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 il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. È interessante che usano la parola gloria là, perché io penserei che direbbero santo, 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 il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua santità. Sarebbe la cosa giusta da dire lì. Invece dicono la parola gloria. E nella Bibbia veramente gloria e santità sono insieme. Non si possono distaccare, perché la gloria di Dio viene dalla sua santità. E così in 2 Corinzi 4:4 dice molto chiaramente, cos'è che i non credenti non vedono? Cos'è che Satana fa? Per gli increduli, dice, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplende loro la luce del Vangelo. E cos'è la luce del Vangelo? Della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Lo scandalo con Anania e Safira, con Uzza, con Uzia, era il fatto che Dio ha aspettato così tanto per distruggerli. E Dio è stato così misericordioso e paziente. Ma uno scandalo più grande è quando ha ucciso Gesù, suo figlio, sulla croce, nel nostro posto. E il mio pensiero va sempre a una scena in paradiso. Quando do il Vangelo a persone, cerco sempre di metterli nella presenza di Dio. Perché l'unico modo per vedere il tuo peccato è che vedi la santità di Dio. E così c'è una scena dove una persona mi spiega perché Dio ti lascerebbe entrare dentro il paradiso e mi dice, io sono una buona persona, ho fatto queste buone opere, ok, va bene. Allora facciamo questa scena. Allora tu sei appena entrato in paradiso e sei entrato in paradiso perché tu eri una buona persona, ok? Accetto, va bene. Cosa succede se un angelo che passa ti vede in paradiso? E magari hai sentito che Dio dirti, bravo, sei stato bravo, hai meritato il paradiso. Cosa direbbe un angelo? Ora sappiamo, il serafino, il lavoro del serafino è dare adorazione a Dio tutto il tempo, parlare di Dio. Ma ti guarda a te un secondo, no? E ti vede. Cosa penserà? Wow, Giordano si è meritato il paradiso. Una cosa incredibile, bravo Giordano. Così penserebbe. Qualunque religione, tu dimmi una religione, Scientology, Islam, è tutto... l'ebraismo, qualunque religione, anche gli atei pensano di essere una buona persona. Immagina lì in cielo un angelo passa e dice: wow, che buona persona. Cosa sta facendo l'angelo? Sta facendo blasfemia, sta dicendo: mamma mia, che quanto sei bravo tu. E per un istante, anche se solo un istante, sta levando il voto da Dio e sta dicendo: bravo Giordano. E invece la religione vera, la fede vera, è una fede che dice: io un giorno in paradiso non mi meriterò di essere lì. Se un angelo passa e vede Giordano in cielo un giorno, succederà. Quando mi vede a me, avrà più voglia di adorare Dio. Perché quando vedrà me, dirà: mamma mia, non riesco a capire come fa a esserci qua Giordano. Dio deve essere proprio un Dio incredibile che può salvare una persona come Giordano, e gli darà più spinta, più forza per adorare il Signore in un modo che non hanno mai adorato prima. Gesù si merita tutta la gloria, e se noi aggiungiamo anche un pizzico di opere alla nostra salvezza, Dio si perde la gloria e la prendiamo noi. E questo non è accettabile, non sarà la verità un giorno in cielo. Vivi per la gloria di Gesù, è l'unica cosa per cui vivere, non c'è nient'altro per cui vivere. Vivi per la gloria di Gesù. Perché evangelizziamo? La nostra motivazione per l'evangelizzazione è la gloria di Dio. Veramente ti dico questo, ti dovrebbe dar fastidio il fatto di vedere le persone sulla scala santa che stanno cercando di meritarsi la gloria loro. Ovviamente ci sarà passione, gentilezza, però ci dovrebbe dare un po' di fastidio che queste persone stanno levando, cercando di togliere la gloria da Dio, dove si merita tutto Lui. La nostra motivazione principale per l'evangelizzazione è la gloria di Dio. Perché dobbiamo dire no al peccato e dire sì alla santità questa settimana? Perché viviamo per la gloria di Dio. Preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo per questa mattina, ti ringraziamo per questa visione che hai dato a Isaia, così che possiamo avere un po', possiamo capire un po' quanto sei santo. Non ci meritiamo di parlarti, anche in questo momento non mi merito di parlarti, però tu hai fatto un modo dove io posso pregare a te, perché attraverso tuo figlio, anche se io non ho niente purezza dentro di me, attraverso tuo figlio mi hai reso capace di poter parlarti, e ti sono grato e ti ringrazio per tutti quelli che ti conoscono in questa stanza. Ti prego che possiamo ricordarci di vivere per la gloria tua, che il primo pensiero la mattina è quanto sei santo, quanto non ci meritiamo di conoscerti, e che il nostro cuore scoppi di gioia dal fatto che noi ti possiamo chiamare Padre, e che possiamo leggere versetti, come abbiamo letto nei Salmi stamattina, della tua bontà, quanto sei misericordioso e gentile verso di noi quando non ce lo meritiamo. Ti ringrazio, Signore, per la salvezza, nel nome di Gesù. Amen.